Wow, sta nevicando. Bellissimo. Allora, stile di vita sbagliato. Siamo noi stessi i colpevoli? Argomento spinoso, ma di questo parliamo oggi, qui da Bormio. Allora, lifestyle medicine e lifestyle mental health, lifestyle psychiatry, psichiatria dello stile di vita, ok? Sono tutti temi medici molto importanti che oggi stanno diventando frutto di interpretazione sbagliata, a mio parere, e che rischiano di far sì che le persone poi non ne possano godere dei frutti in termini di salute e prevenzione. Da qualche tempo noto con piacere che in molti stanno iniziando a seguire i temi di cui parlo da anni sui miei canali, ovvero i rapporti tra stile di vita e salute fisica e mentale. Vedo dare mille nomi strani a questa branca della medicina, che si tratta proprio di questo, una branca della medicina, no? Biohacking, medicina anti-aging, funzionale, insomma, di tutti i colori. In realtà questa branca della medicina, lo voglio ripetere, ha un nome ben preciso, si chiama Lifestyle Medicine, ed è nata, pensate un po', negli anni '80. Dovete sapere che il termine medicina dello stile di vita è stato usato per la prima volta come titolo di un simposio nel 1989 ed è apparso per la prima volta in una pubblicazione come titolo di un articolo nel 1990. Quindi stiamo parlando di storia vecchia. Bene, e che cosa sta accadendo in questo momento? Sento persone che stanno utilizzando male questi consigli, chiamiamoli, queste spinte verso uno stile di vita diverso. Infatti sempre di più vedo persone rimproverare e riprendere in maniera paternalistica le persone perché non starebbero seguendo degli stili di vita salutari. Sento utilizzare delle tecniche comunicative, direi punitive. Se continuate a mangiare male, allora morirete. Se farai questo, allora ti succederà questo, no? E ovviamente la colpa di tutto questo è tua, solo tua. La colpa è tua. Cose di questo genere, cose molto sbagliate, poco funzionali, poco efficaci. Questa non è medicina, sono dei rimproveri fatti da personaggi strani, no? Fornire cambiamenti drastici alle persone senza una strategia purtroppo non porta da nessuna parte. Ci sono migliaia e migliaia di persone intelligenti e che possiedono molte informazioni corrette, ma che semplicemente non riusciranno a cambiare in questa maniera. Quando parlo di questi temi dico sempre che la prevenzione e il miglioramento della salute sono problemi di natura neuroscientifica e che hanno sempre a che vedere con la salute mentale in ultima analisi. Chi non riesce a cambiare stile di vita non ha bisogno di più integratori, di essere ripreso, di essere minacciato, di strane device, macchinari o di informazioni segrete. Ha solo bisogno di un approccio motivazionale efficace da parte del medico che sta provando a fornire aiuto. Gli strumenti in questo senso in medicina e in psicologia esistono in tutto il mondo anglosassone e lo stile di vita in campo di medicina preventiva e potenziativa viene migliorato mediante una forma di counseling chiamata colloquio motivazionale, motivational interviewing. Spesso ne ho parlato, vi linko qua da qualche parte gli articoli. Molte volte ne parlo sui miei canali. È chiaro, no? Il problema ormai non è solamente avere una dieta, ma è fare la dieta. Non è avere un buono schema di allenamento, ma è poi riuscire ad allenarsi realmente. Non è sapere che il fumo e l'alcol fanno male, ma è smettere per sempre di usare sostanze inutili. Altro punto è la gradualità del cambiamento. Infatti, quello che io chiamo cambiamento radicale, ne parlo spesso, non si ottiene mai e poi mai tutto in una volta, no, tutto in una volta sola, ma lo si ottiene facendo piccoli passi, piccoli spostamenti, piccoli movimenti di consapevolezza e motivazione che poi si trasformano nel tempo in una buona routine. Tutti questi cambiamenti minimali diventano poi grandi cambiamenti, no, passando da una resilienza che spesso ormai sta diventando tossica a cambiamenti veri e propri, no? Pian piano si va verso il cambiamento radicale, per piccoli passi però. E infine c'è il grande tema della gentilezza, della self-kindness, ovvero della gentilezza verso noi stessi. Ne parla sempre il mio amico Gennaro Romagnoli e a lui vi rimando subito.
Ciao Vale, assolutamente sì. Ora ti racconto che cos'è la self-kindness. In letteratura viene anche conosciuta come self-compassion. Ci sono piccole differenze, ma essenzialmente è la stessa cosa. Potrebbe sembrare la scoperta dell'acqua calda, cioè il fatto che se ci trattiamo male, diminuiamo la nostra motivazione. E l'esempio più classico che faccio sempre è questo. Immaginate di prendere un libro, uno a caso, ad esempio Self Compassion di Christine Neff, che è una delle divulgatrici mondiali proprio di questo approccio. Ecco, immaginate di prendere un libro e iniziare a leggere. A un certo punto vi perderete, a meno che non siate assolutamente molto molto concentrati, tenderete a perdervi. Tutti quanti ci perdiamo. Ora, immaginate che ogni volta che vi perdete di darvi uno schiaffo. Come sarebbe la cosa? Se ogni volta che ti perdi, ti prendi a schiaffi, aumenti o diminuisci la probabilità di tornare a leggere? Ebbene, la risposta è abbastanza banale. Diminuiresti la possibilità, o meglio, la motivazione a tornare a leggere. Come mai? Ebbene, i ricercatori hanno semplicemente scoperto qualcosa di semplicissimo. Quando noi ci giudichiamo negativamente, quando noi siamo intransigenti con noi stessi, magari perché pensiamo che essere intransigenti è più motivante e ci aiuta per davvero, in realtà entriamo in uno stato di attacco-fuga, uno stato di difesa che ci impedisce di attingere al nostro pieno potenziale. Viceversa, se ci trattiamo con gentilezza, ci rendiamo conto di aver fatto un errore, di esserci persi, ci trattiamo con gentilezza e torniamo ovviamente a fare quello che stavamo facendo, altrimenti è una resa, ok? Quindi torniamo a leggere nel nostro esempio, ecco che riaccediamo a altri sistemi che alcuni ricercatori, nel caso Christine Neff, chiamano tend and befriend, che arrivano dopo l'attacco-fuga. Ecco che imparare a trattarci con gentilezza diventa la cosa più motivante del mondo, diventa una cosa che aumenta la nostra autostima senza doverci confrontare con gli altri, perché questo è il problema dell'autostima, dove io devo costantemente, diciamo, confrontarmi con un'altra persona, estimarmi, giudicarmi, e soprattutto ci tira fuori da tutta quella narrativa del doverci dire dai forza che ce la fai. E per tutti gli amici del canale di Vale, dovete sapere che gli studi sono tantissimi. Ve ne racconto uno velocissimamente. Prendono un gruppo di donne sovrappeso, e le portano a vedere dei filmati. Ad una parte di questo gruppo mostrano dei filmati all'interno dei quali le donne vengono recriminate, biasimate perché mangiano troppo, quindi una specie di dai che ce la fai, alla sergente, siete davvero delle cacche se non riuscite a tenere la dieta, siete davvero, insomma, un approccio duro e intransigente. Mentre un'altra parte del gruppo invece vengono fatti vedere degli esempi di self-kindness, dove la persona sbaglia, mangia, ma si perdona e prosegue. Vuol dire che, ad esempio, se mangio un dolce, non è che interrompo la dieta, mangio il dolce, me ne accorgo, mi perdono e torno a fare la dieta. E poi ovviamente c'è il solito gruppo di controllo, cioè delle persone alle quali è stato fatto vedere un filmato qualsiasi. Ebbene, l'esperimento in realtà inizia quando tutte queste donne vengono portate in una sala dove c'è un grosso buffet. Gli sperimentatori stanno attenti e guardano quanto mangiano queste persone. Il primo gruppo, quello rappresentato dalle donne che avevano visto filmati di intransigenza e di durezza alla vai che ce la puoi fare, ha mangiato quasi il doppio rispetto agli altri due gruppi. Quindi sia rispetto a quello della self-kindness, che sono stati quelli che hanno mangiato di meno, cioè quelli che hanno visto delle persone perdonarsi, sono quelle che sono riuscite a mantenere un controllo, diciamo così, nei confronti del cibo, mentre il terzo gruppo, che era un gruppo casuale, ha mangiato un po' di più del quelli della self-kindness, ma quelle che hanno mangiato di più in assoluto sono state le donne che hanno visto i filmati intransigenti. Presumibilmente questi filmati hanno attivato dentro di loro l'attacco-fuga, mettendole sulla difensiva e impedendo loro di accedere alle risorse necessarie per resistere alla tentazione del cibo nel buffet. Spero di essere riuscito in breve tempo a spiegare che cos'è la self-kindness. Se volete applicarla su voi stessi, fate così. Ogni volta che vi scoprite a dirvi su, a giudicarvi negativamente, fate questa cosa. Immaginate di essere il vostro migliore amico e mandatevi un vocale. Mandatevi un vocale come fareste ad un vostro migliore amico, il quale vi racconta come si è appena trattato. Non lo so, ho mangiato un dolce, dico ah, sono proprio uno sfigato, non riesco a reggere questa cosa. Immaginate che cosa direste a un vostro amico che vi dice una cosa del genere sotto forma di vocale. Questo è solo un piccolo esercizio che vi aiuterà ad essere più gentili nei vostri confronti e di conseguenza più motivati. Ricordate, gentilezza non significa resa. Dopo che vi siete accorti che avete sbagliato sbagliato, vi trattate gentilmente e poi ritornate a fare quelle azioni. Ciao Vale, un grosso saluto a te e a tutti i tuoi iscritti.
Interessante, vero? Il succo è questo, la difficoltà al cambiamento è il vero punto e questa difficoltà può riguardare chiunque, specialmente se parliamo di persone inserite in spirali esistenziali complesse da cui non è facile uscire, no? Lavori ingrati, stress economico-finanziario, relazioni sbagliate, luoghi di vita e contesti sociali difficili. Quindi queste persone hanno bisogno certamente di formazioni scientifiche, questo è chiaro, ma hanno anche bisogno che tutto questo bagaglio di informazioni venga immerso in un contesto motivazionale, graduale e gentile che ne permetta poi la concreta realizzazione. Le persone quasi sempre per cambiare il loro stile di vita hanno bisogno di alcuni passaggi. Primo passaggio, informazioni corrette sul piano scientifico. Questo è chiaro. E non diamolo per scontato perché spesso si sentono castronerie pazzesche. Secondo passaggio poi, consapevolezza, ovvero capire dove sono e perché sono arrivato ad avere uno stile di vita sbagliato e avere anche la forza di perdonarmi senza poi sentirmi in colpa, perché questo, come diceva prima Gennaro Romagnoli, è controproducente semplicemente. Poi andare avanti la questione della motivazione, ovvero essere aiutati a sviluppare entusiasmo e senso di rinascita, di tabula rasa potremmo dire, no? Far crescere delle proprie buone ragioni personali al cambiamento. E infine routine, il punto vero è questo, pian piano inserire piccoli cambiamenti nella propria routine quotidiana che siano sostenibili nel tempo, che ci permettano di arrivare poi pian piano al vero cambiamento radicale. Tutto questo lo ripeto in un'atmosfera gentile di self-kindness, per cui a tutti sti guru che vi minacciano di morte se non cambiate, che vi danno dei coglioni se non andate in palestra, no? Se vi spiegano che dovete passare da bistecche tutti i giorni a vegan o da pasta asciuttone giganti a una dieta carnivore completa, beh, sappiate che i loro consigli probabilmente favoriranno il fallimento. E ricordiamoci bene che il punto è smettere di pensare in termini di colpa, ma in termini di andare alla ricerca di soluzioni efficaci che ci vedano protagonisti della nostra salute, con gradualità, con gentilezza e con consapevolezza. Questo sappiamo che funziona, la scienza ci dice che funziona. Ok, anche oggi spero di esservi stato utile nella lunga strada del cambiamento e del miglioramento fisico e mentale, di quel miglioramento che a scanso di equivoci dovrà sempre e comunque essere gentile e graduale. Mi raccomando, se sei interessato alle neuroscienze, dai un'occhiata al mio ecosistema digitale. Come sempre, se ti sono stato utile, sostieni il canale con un like e iscriviti alla piattaforma digitale da dove mi stai ascoltando. Se poi fossi un vero fanatico di questi temi, mi raccomando, abbonati al canale YouTube per darmi un supporto diretto e per accedere a centinaia di video premium per soli abbonati. Qua a Bormio il tempo è fantastico, sta nevicando e io adoro questa cosa ad aprile. E quindi concludo come sempre ricordandoti che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute mentale e fisica, alla prevenzione e alla longevità sana e non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te. Ciao!